Plug and Play.
E benvenuti a tutti i nostri ascoltatori alla seconda puntata di questa sesta stagione di Plug and Play. Quest'oggi è una puntata un po' particolare perché purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, sono soltanto io, ovvero sono Luca. Il mio collega quest'oggi non è potuto venire, sono completamente da solo, non c'è neanche la regia che dall'altro lato dello studio di solito mi guarda male mentre parlo. Oggi invece sono completamente da solo. Ma di che cosa si parla quest'oggi? Si parla di, perché ho visto le nostre storie su Instagram, quindi mi raccomando, ricordo di seguirci sui nostri social, ovvero in realtà per lo più Instagram. Parliamo di critica e giornalismo nel campo dei videogiochi, perché sì, così come in tutto il resto del media, di qualsiasi cosa in realtà del mondo di cui si parla, c'è sia chi si occupa di criticare, nel senso buono del termine, nel senso di valutare in maniera oggettiva, valutare con la conoscenza di chi ne sa, e di dare anche dei pareri, dei voti anche. E poi di giornalismo, perché ovviamente, essendo una parte integrante sia della cultura ormai che anche del mercato, c'è bisogno di figure, giornalisti veri e propri, che riportano notizie, riportano informazioni, qualsiasi tipo di cosa che può suscitare l'interesse e la voglia di leggere, di sapere di un lettore. Questo argomento è un po' particolare, è un po' insidioso da trattare, perché in realtà sarà un discorso, non avendo purtroppo Daniel oggi in studio, sarà per lo più un discorso sul mio pensiero dell'argomento, quindi non c'è oggettività in questo tipo di cose, c'è semplicemente un'idea che qualcuno si fa, e io, bazzicando su internet ormai da anni, almeno nel settore videoludico, mi sono fatto una certa idea di come funzionano le cose, e purtroppo non è semplicissimo di parlare di questo argomento, perché ovviamente si parla di persone che non fanno bene il proprio lavoro, non sempre, però si parla anche di persone che non fanno il proprio lavoro per bene, di cose inesatte, non accurate, con poco studio dietro, oppure semplicemente generalizzazioni o i classici titoli clickbait che vediamo anche su YouTube, per esempio. Quindi una serie di mezzi e metodi, non di diffamazione, anche se nell'effettivo potrebbe essere considerato tale, ma semplicemente un po' il, come dire, il dare un po' di pepe in più agli argomenti per renderli interessanti, per renderli più appetibili a un potenziale lettore, perché alla fine anche i giornalisti ci devono guadagnare, come è giusto che sia, però ovviamente non bisogna fare attenzione a non peccare troppo in questo tipo di cose. Adesso, prima di magari entrare più nel vivo effettivo del discorso, vi dico innanzitutto che mi è venuta questa idea vedendo un po' Super Mario Wonders, che è uscito di recente, tipo 3 giorni fa. Subito la prima cosa che ho visto di questo gioco, non sono state clip, non è stato niente, e sono rimasto bombardato di voti di case giornalistiche. Io, per esempio, nella storia di oggi ho menzionato IGN, perché è quello che viene più trattato, almeno nella sfera italiana, però ovviamente ce ne sono tante, e mi sono chiesto, ma il voto, che cosa significa quel voto? E parleremo anche di questo, ma prima di tutto vi lascio prima una chicchetta musicale parlando di Mario, da un altro gioco però, Super Paper Mario Robot Battle. A tra poco. Ed eccoci tornati. Bene. Allora, c'è un discorso piuttosto lungo da fare, perché vi ho parlato prima dei numeri, che appunto sono il metro di paragone più semplice, il 9 su 10, l'8 su 10, 10 su 10. Che cosa significano questi numeri? Questi numeri sono, facendo una stima di tutto quello che è il videogioco, semplicemente una qualità approssimativa di quello che è il prodotto. Cosa che per certi versi è utile, perché così, senza entrare troppo magari per lo spettatore interessato, ma non così tanto interessato, che semplicemente vuole sapere rapidamente come un gioco è, magari prima di comprarlo, magari prima di informarsi ulteriormente, è comodo perché se lo vede, vede questo voto e dice, beh, caspita, 9 su 10, vuol dire che effettivamente è buono. Dall'altro lato, però, è un voto che... a mio parere manca un po' di, in un certo senso, di carattere. In che senso? Adesso spiego meglio. Il voto a sé stante, il voto che raggruppa tutto, è un po' riduttivo, perché molto spesso noi nel nostro programma abbiamo parlato di come i giochi non sono una cosa, ci sono tantissime parti importanti all'interno di un videogioco. Lo diciamo sempre: la musica, la narrativa, la storia, il gameplay, il world building, come sono fatti i livelli, le quest principali, secondarie. Ci sono tante, davvero tante tante cose che vanno a caratterizzare un gioco, e molto spesso è riduttivo dare riduttivo oppure troppo buono dare a un titolo un certo voto, perché nel complesso è bello. In che senso? Provo a spiegarmi un po' meglio. Io, purtroppo, lo sapete, chi segue già questo programma, chi mi ha già sentito, io gira di gira vado sempre a parlare di Pokémon, perché è quello che conosco meglio, perché è l'esempio più facile che riesco ad avere. Pokémon è... prendiamo gli ultimi usciti, Scarlatto e Violetto, mi sono lamentato più volte anche in onda di quanto il gioco sia brutto, tecnicamente fatto male. Pieno di bug, pieno di buchi, velocemente e quindi non curato. Ma questo significa che è un gioco completamente da buttare? No, perché comunque ci sono alcune delle musiche più belle della saga di Pokémon. Io le ho prese da Scarlatto e Violetto, che sono brutti giochi, ma appunto in cui il comparto audio si è dedicato davvero tanto e davvero bene. Con anche, per esempio, la partecipazione di Toby Fox, un altro sviluppatore indipendente, colui che ha fatto Undertale e sta facendo Deltarune, che ha lavorato appunto nel settore host, nel settore musica di Scarlatto e Violetto, e dargli un ipotetico 4, perché il gioco effettivamente è brutto, un po' mi fa dispiacere. Preferirei preferirei che si normalizzasse un pochino l'idea di avere più voti in base alla sezione di gioco, ovvero per esempio un voto per la musica, un voto per la storia, un voto per il gameplay. Questi qui sarebbero quelli principali, poi ovviamente se ne potrebbero aggiungere altri. Questi qua sono quelli che io ritengo più importanti, almeno per adesso, cioè per dare una cosa di insieme, perché poi nella musica in realtà bisognerebbe distinguere anche effetti audio e musica, perché sono due cose diverse ma fanno entrambe parte dello stesso settore. Non mi impelago nel mio discorso più di così, semplicemente è per far capire che non posso dare, anche se gioco Pokémon Scarlatto e Violetto, dico che è brutto, mi fa stare un po' male dire che è brutto e basta, perché i giochi brutti e basta, quest'anno per esempio ne abbiamo avuti tanti. Abbiamo avuto Il Signore degli Anelli, il gioco di Gollum, che se non avete visto guardatevi qualche video di YouTube perché fa ridere per quanto è brutto. È uscito recentemente il nuovo gioco di King Kong, che pure quello sembra uscito dalla PlayStation 1 e invece gira sulla PlayStation 5, e questi qua effettivamente sono giochi brutti. E dare quasi lo stesso voto ad entrambe le cose mi sembra molto denigratorio per quello che è Pokémon. Questa cosa, però, ha un altro problema di fondo. Ovvero, sì, bellissimo avere dei voti più disparati, dei voti più mirati a un comparto, diciamo così, però quello che molto spesso l'utenza in generale lamenta, soprattutto della critica e del giornalismo, quello un po' più grande, un po' più di settore, appunto come dicevo prima, per esempio IGN, Metacritic, è che i voti spesso sono un po' tirati, spesso sono un po' non tirati, sono più pompati, perché funziona così il giornalismo. È bruttissimo da dire, ma effettivamente quando i critici o i giornalisti danno delle votazioni a dei titoli, li riempiono, li pompano un po'. Nel loro lavoro è piuttosto difficile, che poi, cioè, se vado a dare Scarlatto e Violetto, Pokémon 2, sono giornalista XY, lavoro per IGN, do 2. Mario Pokémon mi dice, va a vedere IGN e dice, caspita, questo qua mi ha dato 2, che maledetto. Se ci poteva essere una qualche idea di collaborazione in futuro, adesso è morta. Ecco, ci sono questo tipo di idee nel settore che hanno senso o meno, non sta a me dirlo, ma comunque sono problematiche vere. E infatti, più che dire al giornalista Giuseppe di dare un voto migliore, bisognerebbe imparare anche come utenza a capire un po' meglio che cosa hai, cos'è il voto che ho davanti. Perché se io da persona singola a Scarlatto Violetto gli ho dato 2, sempre per esempio, giornalista pomperà un po', darà 4. Quindi vedo un 70, perché per esempio Metacritic ce li ha da 0 a 100, mi pare, e gli do un 70, in realtà quel 70 è un 50. Cioè bisogna scalare un po', è come se la classifica non iniziasse da 0, ma iniziasse da un po' dopo di 0. Di chi sia la colpa, se dell'utenza, del giornalismo, ripeto, non è questo qua, siete per parlarne, è solo per diffondere un po' di conoscenza, un po' di, come dire, di consapevolezza, ecco, un termine migliore non potevo pensare, un po' di consapevolezza in più. Come si può fare a fare questa cosa? Sinceramente non ne ho idea, però immagino che dare degli voti di più disparati, come avevo suggerito prima, possa anche aiutare. Perché se appunto parliamo di un altro gioco, che sennò poi sembra che parlo solo di Pokémon, Kingdom Hearts, gioco bellissimo, mi inchino al signor Nomura, ovvero il game designer, per aver fatto un'opera così bella. Però nelle iterazioni, per esempio prendiamo il 3, la storia fa un po' i buchi dappertutto. Ma per questo Kingdom Hearts 3 è un gioco brutto? Essendo un gioco narrativo direi di sì, cioè a pelle. Però ha della grafica bellissima, ha della musica bellissima, ha un gameplay che, seppur semplice, è molto divertente. Quindi non posso dire che Kingdom Hearts 3, per esempio, è un gioco brutto. Posso dire che ha delle lacune. E questo qua è il discorso che riguarda più i numeri. Visto che sono da solo, questa puntata la prendo un po' più liberamente, ci metto un po' più di musica, spero che non vi dispiaccia. Metto un altro brano, appunto, visto che ho parlato di Kingdom Hearts, proprio di Kingdom Hearts, ma questa volta di Birth by Sleep, Future Masters. Ed eccoci tornati. Bene, dicevo, i numeri non sono tutto all'interno di una recensione, all'interno della critica, c'è ovviamente la parte scritta, la parte dove vengono dati delle informazioni aggiuntive per chi è interessato, per chi non si ferma soltanto al voto. Purtroppo devo dire che anche lì molto spesso i critici soprattutto i critici, utilizzano delle parole un po' fuorvianti, nel senso che magari ricoprono la frase di parole per girare e rigirare all'interno di un argomento, insomma, per rendere la pillola più difficile da ingerire, per esempio. Più facile, scusatemi, da ingerire. In maniera tale, cioè, per esempio, se voglio dire che grafica di, non lo so, la grafica di Undertale fa schifo, non è vero, è solo una cosa artistica, però la grafica di Undertale mi fa schifo, dico, visto che è un titolo indie, si sono sforzati molto nel lavoro della grafica, si può vedere, ma non è ancora abbastanza. Sono due cose molto diverse. E alla critica in generale piace molto fare queste dilungarsi un pochino, rendere le parole un po' più soffici. E non sempre è una buona cosa, perché poi si ottiene gente che, cioè, sviluppatori che magari si montano un po' la testa e dicono: "Ah, guarda, però i nostri giochi sono ancora apprezzati dalla critica, è solo l'utenza che non ha senso e che, cioè, che non ha senso, che non ha gusti effettivi e quindi possiamo continuare a fare lo schifo che stiamo facendo." Ovviamente, non è così drammatica come la sto mettendo, sto un po' esagerando, ma è una delle cose che potrebbe portare, per esempio. Ci vorrebbe semplicemente un po' più di un po' più di veridicità in quello che si dice, ma soprattutto anche dare un po' più, magari renderlo un po' più personali, perché alla fine è vero che i critici lo fanno di professione, diciamo così, dare delle recensioni ai videogiochi, però alla fine, per me, il videogioco è un viaggio, è un'esperienza, è un'avventura che tu vivi, che può risuonare con te o non risuonare con te. Se leggo un critico dire: "Non ho capito, non ho risuonato molto con la storia", è difficile, cioè è diverso da dire: "La storia poteva essere meglio", per esempio. Sono due cose molto diverse, e considerando quanto molto spesso i giochi sono anche difficili da capire, sì, ma anche difficili da raccontare, da raccontare a non chi gioca, a qualcuno di esterno. Faccio un esempio: c'è questo videogioco di cui io vado pazzo, che si chiama Hypnospace Outlaw, che è letteralmente un simulatore di browser del 2000. Tu praticamente giochi a questo gioco mentre fai delle ricerche su un computer vecchio di anni e anni e anni, e quindi vedi un sacco di siti strani, come erano i forum vecchi, delle pagine HTML fatte da persone a caso. E io vi sto raccontando questo gioco così e vi dite: "Ma che cacchio stai giocando? Perché hai perso del tempo della tua vita a giocare questa cosa?" Ed è il motivo per cui dico che le recensioni sono molto utili, perché molto spesso raccontare a voce è difficile, invece loro che hanno il potere di prendersi un po' di tempo, di fare degli esempi, di raccontare un po' come l'hanno vissuto, è una cosa da non sottovalutare. Cioè, se io, invece di raccontare oggettivamente come è stato questo gioco, che effettivamente è questo, tu giri sulle pagine web, ovvero senza fare spoiler, perché in realtà è molto più complesso di così, però avrei potuto dire: "Questo gioco mi ha portato indietro nel tempo, mi ha fatto ricordare com'era essere una persona all'interno che usufruiva di internet nei primi tempi. Ma l'ho fatto in un modo molto più accattivante di quanto si possa immaginare, aggiungendo cosa XYZ, per fare un esempio." Ma adesso mi sto soffermando forse un po' troppo sulla critica, perché ho parlato anche di giornalismo, e quindi parliamo anche di giornalismo, perché Che cosa fa molto scalpore? Di che cosa parlano i giornalisti che parlano di videogiochi? Molto spesso si parla di notizie grosse che fanno male, ma non sono necessariamente cattive. Cioè, nel senso, la scorsa puntata noi abbiamo parlato di Baldur's Gate che ha suscitato grande interesse, grande scalpore, ha fatto anche un po', come si dice, un po' di dissing tra i vari sviluppatori, e quello effettivamente fa views. Molti hanno parlato di questa cosa, molti hanno parlato di come ah, Baldur's Gate è il gioco innovativo che distruggerà il mercato della AAA, ovvero il mercato delle aziende grosse. Ma non è così, cioè non è così, è semplicemente una novità, è qualcosa che deve far riaccendere la lampadina alle persone. Però, per esempio, io vi ho parlato prima del nuovo gioco di King Kong, che se non ricordo male si chiama Skull Island Rise of King Kong, che è un gioco terribile. Ma se cercate un articolo, forse trovate giusto il blog di qualcuno che ha voluto fare cioè, che è appassionato, che ha visto sta cosa, che è appassionato di King Kong, perché comunque King Kong c'ha la filmografia, ha un sacco di fan, che ha visto sta cosa e ha detto, caspita, una cosa qua è una porcheria, è un insulto a tutti i fan, hanno venduto questo gioco a 40 euro quando ne varrebbe 5. Giustissimo, perché non ne hanno parlato case più grosse, non stiamo parlando sempre di videogiochi, perché ovviamente all'interno dei videogiochi chi è che si caga, scusate il termine, però chi è che si caga a King Kong? Nessuno. Parliamo invece di, l'ho nominato prima, Signore degli Anelli, Gollum. Quello, Signore degli Anelli è una delle cose più discusse all'interno del media in generale e anche nel videogioco, ovviamente, cioè molto spesso chi legge quel tipo di storie è anche appassionato di videogiochi e quindi ha fatto un grande scalpore, ne hanno parlato tanti, non così tanto ovviamente come poteva essere Baldur's Gate, è comunque una nicchia più piccola, ma ne hanno parlato di più. Lo scopo ultimo però non è. Voglio, prima di continuare il discorso, voglio ricordare che non è dire ah, gioco X fa schifo, è ricordare anche a noi stessi, a noi in utenza, che abbiamo degli standard, questi standard devono essere rispettati e che non è che se hai un nome allora va bene fare qualcosa di mediocre. Sto guardando di nuovo te, Pokémon, ma non lo volevo dire. Perché noi siamo effettivamente dei cioè, a livello puramente, credo, burocratico, adesso le mie parole pesatele non troppo, noi siamo dei clienti, noi compriamo qualcosa da qualcuno, siamo dei clienti di qualcuno. E sapete il detto, il cliente ha sempre ragione, ma nel mercato videoludico, cioè, è una cosa buona e negativa, vediamola dal lato positivo. Nel mercato videoludico, però, non esiste questa cosa. Molto spesso, è uscito gioco brutto. Ok, è uscito gioco brutto, non ne parliamo più. Basta. Ok, ancora una volta, non è riferito al singolo titolo. È perché, cioè, va bene parlare, è giusto parlare di cose brutte e belle, perché dobbiamo farci un'idea, dobbiamo farci uno standard, dobbiamo capire cos'è che vale la pena essere giocato. Conosco tantissime persone che non vogliono giocare, per esempio, a Baldur's Gate 3 perché è un gioco con combattimento a turni. Ma io ti dico, ti stai perdendo tanto, è un'avventura, non pensare solo al gioco. Ma questa cosa, ovviamente, ad alcuni semplicemente può non fregare, lo capisco, ma ad altri invece non arriva perché non si esprime bene cos'è effettivamente il gioco. E parte di questo è dovuto anche ai racconti che vengono fatti di questo mondo, anche all'interno del mondo stesso. Perché poi se parliamo del giornalismo normale, parlo di altro, parlo dei videogiochi che ca aumentano i casi di omicidio, che non è vero, del giornalismo normale, che quando non ha una spiegazione, dice, ah, è colpa dei videogiochi, ma questo qua sono io che parlo, non è il Luca quasi reporter, ma è Luca Luca. E niente, per fare un riassunto, il giornalismo parla un po' di quello che gli è comodo, parla un po' di quello che fa views, parla un po' di quello che... oppure delle cose magari estremamente contraddittorie che semplicemente fanno parlare di sé. Magari un articolo è scritto talmente male che gli viene detto, cioè è sulla bocca di tutti, no? Ovviamente cioè, sono delle vere e proprie strategie molto spesso che vengono utilizzate. E un po' dispiace perché c'è tutta questa forza, tutto questo impegno nel creare questi sotterfugi e non invece nel creare qualcosa di magari meno universalmente riconosciuto, notato, ma più vero. E sto andando a finire in discorsi filosofici, quindi mi prendo ancora un altro po' di pausa sia per farvi pensare un pochino, magari se avete letto degli articoli riguardanti dei videogiochi, sia perché così io mi riposo la voce perché parlare da solo non è così semplice come potete pensare. Vi metto una canzone dal mio videogioco preferito, Octopath Traveler 2, in Pursuit of Hope. Non ve lo aspettavate un brano così breve, vero? Oggi sto facendo, visto che sono da solo, sto facendo un po' come mi pare a me, vi sto mettendo un po' di trappole. No, comunque, quello che avete appena sentito è appunto un brano dal mio videogioco preferito, di cui in Europa non si parla per niente perché, indovinate un po', non ha venduto, ma non perché il gioco è brutto, non ha venduto semplicemente, non c'è più l'appeal di quel tipo di giochi che è molto classico all'interno dell'Occidente. Ed è un vero peccato perché se vi ascoltate la soundtrack completa di questo videogioco è letteralmente come se andaste a sentire un'orchestra suonare per almeno 6 ore. Che è bellissimo, ma sto divagando un pochino. Allora, dicevo, abbiamo parlato di critica, abbiamo parlato di giornalismo. Il giornalismo videoludico in realtà continua anche, cioè non si parla quasi mai solo dei giochi, molto spesso si parla anche di delle aziende, si parla anche di degli eventi molto spesso a tema videoludico. Per esempio, possono essere i Game Awards, anche lì c'è molto giornalismo, c'è molto anche quasi politica dietro. Qualsiasi cosa, insomma, che ha come sfondo videogiochi o qualcosa di derivato dai videogiochi fa parte del giornalismo videoludico. Ed è una cosa bella ed è una cosa brutta, come tutto. Cioè, sto ripetendo sempre le stesse parole perché è difficile. È un discorso molto quasi... Non voglio dire unico perché non è unico, è molto soggettivo, ecco. Il fatto che il giornalismo videoludico sia così tanto disparato, secondo me, è cioè, disparato ma senza delle marcature nette, crea anche un po' di confusione all'utenza, ecco. Più che è un peccato che siano tutte queste cose, è un peccato che non ci sia una separazione più evidente, perché faccio un esempio. Mi è piaciuto tantissimo Final Fantasy XVI. Voglio vedere gente che parla di Final Fantasy XVI. Cerco un sito, scrivo Final Fantasy e mi parla di... ah, c'è stato l'evento a Londra di Final Fantasy XVI o Final Fantasy XIV o qualcos'altro. Cioè, mi parla degli eventi, di cose che a me non interessa. Questa cosa, ovviamente, sta cercando su Google, quindi non posso dire colpa di Google, ma è anche un po' una... cioè, se vado su un sito, magari il mio sito di fiducia, troverò tutte queste informazioni, perché loro fanno più views facendo più cose separate. Ma allo stesso tempo non trovo quello che sto cercando. C'è bisogno di un po' di chiarità, un po' di settorializzazione magari, anche all'interno dei... Sembra veramente brutto quello che sto dicendo. Sembra che sto dicendo, no, che schifo tutti quanti, bisogna parlare solo dei videogiochi. No, a me piace tutto. Solo che c'è poca chiarezza, ecco. Io vorrei un po' più di chiarità nel mondo dei videogiochi in generale, su tutto quanto, su quanto pagano quei poveracci degli sviluppatori malfamati, su quanto tempo gli danno, su quanto un gioco è bello o non è bello. Libertà nell'espressione e chiarità nell'espressione, ecco. È un mondo un po' falso, mi viene da dire, quello del giornalismo e della critica videoludica. Si può migliorare, però. Ci dobbiamo lamentare un po' di più, no scherzo. Lamentare va bene, ma con cognizione di causa. E niente. In realtà questo è un... Più che offrirvi delle vere risposte oggi, anche perché ho parlato di cose magari un po' diverse, magari con cui non siete d'accordo, con cui siete contro rispetto a quello che ho detto, quindi non ho parlato di verità assolute, era più un discorso per una puntata, appunto, per sollevare la questione, per parlare di qualcosa di cui si parla poco, ecco. Bisogna parlare un po' di più di quello che ci piace, bisogna parlare un po' di più anche di quello che si parla, delle cose che ci... cioè, un po' contorto come discorso, bisogna parlare di tutto, bisogna essere consci di quello che c'è anche attorno a quello che ci piace e anche quello che non ci piace in realtà, perché ho saputo qualche giorno fa, per esempio, io di Fortnite, gioco conosciutissimo, non mi può interessare benché meno, ho saputo di una storia di una coppia di ragazzi che hanno vinto il mondiale, una storia della loro, insomma, non è quello l'importante. A me non me ne importa niente di Fortnite, ma è stato comunque carino leggere questa storia di questi due. E, ecco, un po' più di... voglia di sapere, un po' più di voglia di mettere in discussione, un po' più di voglia di parlare. È quello che voglio instillare a voi, nostri ascoltatori, nostri spettatori, tutto quanto. Se volete parlare, poi, cioè avete i nostri DM di Instagram, mi raccomando, se volete suggerire un argomento di cui parlare, prego, fate pure. Mi raccomando, scriveteci, seguiteci. Ok, momento spam finito. Anzi, no, non è vero. Momento spam, già che sto facendo tutto questo. Vi segnalo che sono uscite da domenica la scorsa puntata, la prima puntata della sesta stagione, su Spotify. Quindi mi raccomando, seguiteci anche su Spotify, così potete, anche se non avete potuto seguire quelle precedenti, e per quelle precedenti intendo anche le stagioni scorse, le potete recuperare tutte quante su Spotify. Ma comunque... il discorso praticamente è finito. La regia è appena arrivata in studio e mi mette un po' d'ansia a terminare così. Vuole dire qualcosa, regia?
Tu sei pazzo a fare la puntata da solo.
Lo so, però volevo farla lo stesso, non volevo farla saltare.
Pazzo, pazzo, ti rendi conto? È impossibile.
Ci si prova. No,
va bene.
Comunque certo. Ringraziamo la regia per essere passata a fare un saluto. Con questo io vi saluto e vi saluto con una delle canzoni più belle, secondo me, mai fatte nei videogiochi in generale. Secondo me è un'opera d'arte fatta col piano. Da Final Fantasy X, To Zanarkand. Questo è tutto da Luca. Vi aspettiamo prossima puntata, prossima settimana, sempre... martedì alle 5, sperando la prossima volta con altra gente. Grazie per avermi ascoltato e ci aggiorniamo.